Newsline Sera.
Ore 18.36, un ben trovati da Sandra Salvato per questo ultimo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Dicevamo nelle anticipazioni 27 gennaio, giorno della memoria, allora tra le varie iniziative organizzate si è tenuta la tradizionale cerimonia commemorativa al binario 16, da cui partì il primo convoglio di deportati il 9 novembre del 43, questo a Firenze, per ricordare le oltre 300 persone che da lì furono portate ad Auschwitz. La cerimonia è stata presieduta dai portavoci della comunità ebraica di Firenze, Aned Ampi, e anche naturalmente dalla sindaca Sara Funaro. Sentiamola ai microfoni di Viola Giacalone.
Avere riflessioni sul presente e sul futuro, e questo va fatto con i nostri ragazzi, cosa che abbiamo fatto stamani a Palazzo Vecchio, cosa che viene fatta quotidianamente nelle scuole fiorentine, perché loro sono il motore che può costruire una società più consapevole, una società che tenga conto dell'attenzione e dell'esclusione totale delle barriere che possono essere messe tra le persone. La diversità è ricchezza, la diversità è un qualcosa che fa parte delle nostre comunità, delle nostre città, e essere uniti in questo e combattere tutte le forme di antisemitismo e di razzismo è quello che dobbiamo fare quotidianamente, a maggior ragione a partire da una giornata come questa. Bisogna lavorare non solo per prendere posizione ferme quando tornano fuori certe parole d'ordine del passato più buio, ma bisogna lavorare come istituzioni per fare in modo che questo non avvenga e fare in modo che anche la nostra comunità, a partire dai ragazzi, siano i primi ad alzare la propria voce per dire che queste cose non possono essere tollerate.
Una stele dove prima c'era una via intitolata al rettore che decretò l'espulsione di studenti e docenti ebrei dall'Ateneo Pisano. L'ha voluta il comune di Pisa, nel luogo dove lo scorso anno fu cambiata la toponomastica e che oggi, in occasione delle celebrazioni per il giorno della memoria, ha scoperto una scultura intitolata appunto Promemoria, dedicata alle vittime della Shoah, realizzata dall'artista Andrea Daurizio. È stato il sindaco Michele Conti a ricordare le tappe di questo percorso di memoria avviato dalla Giunta a seguito di una petizione popolare per la rimozione della via intitolata Giovanni da Chiardi e che ora invece si chiama Via Giusti tra le Nazioni. E ancora oggi ci sono pericolosissime derive antisemite che sono quotidiane, per cui, come declinavamo la memoria fino all'anno scorso, ossia al passato, con testimonianze di sopravvissuti all'inferno, oggi non ha molto senso. Oggi non ha molto senso guardare solo al passato. Lo ha detto Vittorio Mosseri, presidente della comunità ebraica di Livorno, a margine delle celebrazioni per la giornata della memoria. Memoria che oggi spiega ci serve ancora di più per riconoscere quei segni di antisemitismo e di razzismo che pervadono la nostra società in Europa come nel resto del mondo e che danno di nuovo la caccia all'ebreo, al diverso, e bruciano le sinagoghe. Ricordare tutte le deportazioni è stato l'obiettivo che ha spinto la città metropolitana di Firenze, insieme ad Aned Ampi, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, ad organizzare una giornata di confronto a Palazzo Medici Riccardi. Il presidente di Aned Firenze, Lorenzo Tombelli, ha ricordato tutte le deportazioni, quella razziale e razzista degli ebrei, quella politica di chi ha scioperato e si è opposto al regime, i testimoni di Geova, i Rom, i Sinti, gli omosessuali, gli apolidi, gli immigrati, insomma tutti coloro che vengono ancora penalizzati purtroppo ancora oggi. Non abbiamo e non dobbiamo dimenticare in Italia l'istituzione dei tribunali speciali da parte del fascismo e le torture perpetrate da italiani su italiani, il carcere, il confino, la violenza, l'abolizione della libertà di pensiero. La presidente di Ampi Firenze, Vania Bagni, ha sottolineato che il compito delle associazioni è lavorare 365 giorni l'anno per costruire questa memoria attiva. E ancora a Cortona, nel giorno della memoria, sono state installate due pietre di inciampo per ricordare i fratelli Francesco e Renato Mariotti, il primo morto, il secondo sopravvissuto ai lager di Mauthausen ed Ebensee, e poi tornato nella sua Cortona dove è deceduto 10 anni fa. Erano deportati politici. L'iniziativa è stata promossa e condivisa con i discendenti e con l'associazione degli ex deportati e dei marinai d'Italia. e infine consegnate a 17 deportati internati fiorentini nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra o ai loro familiari le medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica. La cerimonia di consegna si è svolta stamani al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze in occasione della giornata della memoria. A consegnare i riconoscimenti ai diretti interessati o ai familiari dei deceduti è stato il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E adesso veniamo alla cronaca. Due accoltellamenti si sono verificati sabato notte a Prato, feriti in entrambi i casi i cittadini di nazionalità cinese, uno dei quali è stato poi ricoverato in gravi condizioni. Particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini in collegamento questa mattina in Newsline con Chiara Brilli.
Non si sa bene ancora se i due accoltellati cinesi abbiano delle vicende che siano collegate fra di loro. La procura lo ipotizza un regolamento di conti. Nel secondo caso non si sa se è legato al primo, ma che cosa è successo? Che in prima istanza è intervenuta una ambulanza sabato notte alle 4 in via Pistoiese nel cuore della Chinatown pratese. E poi dopodiché alle 7 del mattino un altro uomo cinese è stato scaricato da dei connazionali che poi sono fuggiti davanti all'ospedale. Curiosamente le ferite sono proprio negli stessi punti, ai polmoni e al torace, ferite d'arma da taglio, quindi si è cominciato ad ipotizzare una cosa inquietante, ovvero che nel primo caso ci sia stata una rapina aggravata. Questa è l'ipotesi per cui procede la procura di Prato col fascicolo aperto, e nel secondo caso ci sia stato un regolamento dei conti. Se fosse stato legato al primo ci sarebbe stata una giustizia fatta da soli, una giustizia sommaria, insomma, che è ancora più preoccupante come fenomeno. Invece la notte di violenza è proseguita nel secondo caso con un altro episodio, questa volta sicuramente staccato dai primi due, che riguarda una rissa avvenuta in una discoteca in via Traversa Pistoiese, che è sostanzialmente a ovest di Prato. Due gruppi di ragazzi ventenni, i primi nordafricani, i secondi italiani, si sono affrontati prima dentro una discoteca, poi fuori, e ci sono state appunto ovviamente queste colluttazioni che hanno portato quattro ragazzi al pronto soccorso, ma grazie al cielo non con ferite gravi ma tutte lievi.
Quasi di cronaca, appunto, vedremo poi come, se correlate, soprattutto dicevamo rispetto ai due casi che riguardano le vittime cinesi, casi di violenza, una violenza che è stata particolarmente sottolineata dal procuratore Tescaroli in apertura di anno giudiziario come densità di casi sul territorio pratese.
Certamente, perché quello che è successo a Tescaroli è quello che è successo ai suoi predecessori, arrivando a ricoprire qua il ruolo di principale responsabilità rispetto alle investigazioni, si è reso conto e vuole far rendere conto anche al resto della regione, del paese, che questo è un territorio particolare, non solo come densità appunto di eventi e densità di popolazione, ma anche come densità di fenomeni criminali, a cui secondo lui, secondo le sue parole appunto, non corrisponderebbe invece una forza investigativa anche numericamente adeguata rispetto al territorio. Insomma, l'attenzione su Prato anche da parte della procuratura, ecco.
E adesso torniamo a Firenze, perché è passato quasi un anno da quella terribile mattina del 16 febbraio 2024, quando il cantiere di Via Mariti divenne un luogo di tragedia. Nel piano dei lavori per la costruzione di un supermercato Esselunga, una mensola di sostegno cedette, provocando il crollo di una trave al piano più alto dell'edificio. L'intera struttura collassò, causando la morte, ricorderete, di 5 operai. Nonostante il tempo trascorso, restano ancora molti interrogativi sulle cause precise di quell'accaduto, e l'inchiesta della procura non ha ancora portato conclusioni definitive. Sentiamo Viola Giacalone.
Dalle indagini preliminari è emerso che tutto sarebbe partito dal cedimento di una mensola di sostegno. Ma cosa l'ha causato? La procura sta seguendo tre piste principali. Un difetto di progettazione che avrebbe potuto portare a calcoli errati o sottostime della capacità di carico della struttura. Un problema di fabbricazione legato alla qualità dei materiali utilizzati. Un errore di montaggio avvenuto durante la fase di assemblaggio in cantiere. Per far luce sull'accaduto, la procura ha affidato una consulenza tecnica all'ingegnere Stefano Podestà, docente dell'Università di Genova, ma i risultati non sono ancora stati depositati. Questi ritardi cominciano a essere preoccupanti, sottolinea Paola Sant'Antonio, avvocata della vedova di Luigi Coclite. Oltre a identificare le cause tecniche del crollo, la procura sta approfondendo anche altri aspetti legati alla sicurezza del cantiere. Si sta indagando sulla regolarità delle assunzioni degli operai, sui contratti di appalto e subappalto e sulla gestione complessiva dei rischi. Un punto cruciale dell'inchiesta riguarda la valutazione dei rischi interferenziali, cioè la gestione delle attività contemporanee di diversi lavoratori. Al momento del crollo, infatti, erano presenti in cantiere operai impegnati in lavorazioni diverse da quelle legate alla gettata del solaio. C'è anche il disagio che da quasi un anno vivono i residenti della vicina via Giovanni da Empoli. La strada che confina con il cantiere è rimasta chiusa da quel giorno per rischio crolli. Questa situazione di isolamento ha trasformato l'area in una zona di degrado. I residenti denunciano che lo spazio è diventato un rifugio per spacciatori e attività illecite. Nel frattempo, il cantiere sequestrato ha reso l'ambiente insalubre e necessita di urgenti bonifiche, ma i lavori sono bloccati in attesa della fine delle indagini.
Un motociclista di 56 anni di San Giuliano Terme è morto nello schianto con un'auto nel Pisano. L'incidente è avvenuto tra i comuni di Pisa e San Giuliano Terme, in località San Martino Ulmiano. Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha travolto una moto per cause ancora in corso di accertamento, sbalzando il 56enne sull'asfalto, mentre la moto ha urtato un'altra auto in transito. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale di San Giuliano Terme, che dovranno ora cercare di ricostruire la dinamica. I tre veicoli coinvolti, ovvero le due auto e la moto, quest'ultima finita in un fossato ai lati della carreggiata, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti su disposizione della Procura di Pisa. Il motociclista è invece morto sul colpo e vani sono stati i tentativi di soccorrerlo dal personale del 118. E adesso apriamo un'altra finestra sul mondo, direi, perché parliamo di Trump e di Toscana in questo strano rapporto che forse ci mette a rischio, ma ne sapremo qualcosa di più proprio a secondi, perché dovremo avere al telefono il dottor Nicola Sciclone, il direttore dell'Istituto di Programmazione Economica della Regione Toscana. Buongiorno, anzi buonasera.
Buonasera.
Buonasera, dottor Sciclone. Allora, questa età dell'oro degli USA annunciata dal 47esimo presidente Trump nel suo discorso di insediamento, che più o meno tutti abbiamo seguito con un certo interesse, potrebbe forse diventare, non so, l'età dell'argento, ma anche molto meno per la Toscana. Insomma, a parte, diciamo, tutte queste previsioni, si paventano danni per 9 miliardi di euro, si legge, e questo è il valore dell'export verso gli USA, è così?
Allora sì, il valore dell'export verso gli USA è questo. Naturalmente valutare e fare un impatto su quanto ci perderebbe la Toscana è molto complicato allo stato attuale delle informazioni, perché non sappiamo poi su quali merci verrebbero applicati gli aumenti tariffari, per quanto tempo, e poi diciamo bisogna un po' anche ragionare un po' a fondo sulla plausibilità di tale rischio, perché è anche probabile che questa minaccia dei dazi sia una leva di negoziazione per nuovi accordi, in cui magari il presidente americano punta a strappare agli altri paesi un impegno per l'acquisto di petrolio o gas dagli Stati Uniti. E quindi non si può, diciamo, quantificare con precisione questo l'ordine di grandezza dell'impatto, che certo ci sarebbe, perché la Toscana esporta negli Stati Uniti d'America il 16% del valore complessivo delle sue esportazioni. In particolare potrebbero risultare fortemente interessati alcuni settori, che sono quelli della farmaceutica, della chimica, dell'elettromeccanica, dell'industria alimentare, della gioielleria, parte anche dei settori della moda, in particolare concia e cuoio e calzature. Insomma, certamente come dire, è uno scenario non augurabile. Allora, proprio se dovessimo dire un ordine di grandezza, però lo scenario peggiore possibile, si può fare questo ragionamento. Gli Stati Uniti puntano a ridurre, a zerare il disavanzo commerciale. Noi abbiamo nei confronti degli USA un avanzo commerciale circa 3,2 miliardi. Se il meccanismo di protezionismo volesse azzerare questi 3,2 miliardi, questo potrebbe avere un ordine di grandezza sul prodotto interno toscano, potrebbe raggiungere fino a 1,9 punti percentuali di PIL, che non è poco, non però è poco. Uno scenario improbabile con queste dimensioni. Certo è che naturalmente poi ci sono tutta una serie di aspetti che dovremmo conteggiare. Noi esportiamo gli Stati Uniti direttamente, ma poi esportiamo anche beni intermedi in Francia, in Germania, in altri paesi, a loro volta usano questi prodotti per realizzare dei prodotti che loro a loro volta esportano gli Stati Uniti. Anche questo andrebbe contemplato.
Direi.
Insomma, si innescherebbe meccanismi a catena.
Un effetto domino, ma direi che l'Europa a questo punto ha un'occasione più unica che rara di far fronte comune, no? Di fronte a questo protezionismo esasperato.
Sarebbe la risposta più, come dire, più augurabile, cioè il fatto che, vede, noi spesso si dice che ogni 100 euro di valore aggiunto che viene attivato in Toscana dalla domanda estera, ci sono 12 euro che sono attivati dalla domanda di Cina e Russia, sono paesi, sono in qualche modo pericolosi. Se ora diventa pericoloso anche gli Stati Uniti,
è finita,
nel senso, a maggior ragione noi dobbiamo porci un problema di ridurre la dipendenza dagli altri, ridurre la dipendenza soprattutto nei settori strategici, quello energetico, nel settore per esempio agroalimentare e in altri settori, cercare quindi di ricircoscrivere i confini della globalizzazione e quindi delle nostre relazioni commerciali dentro l'Europa. Questa però è una sfida.
È un vecchio disegno, non so se riuscirà, insomma ancora non ci siamo riusciti.
All'attuale non mi pare
ci siano le premesse, ma la Toscana in un'ipotetica scala di rischio in che posizione sta rispetto alle altre regioni italiane?
Rispetto ad altre regioni italiane sta in una scala di rischio superiore, perché noi siamo una regione esportatrice molto collegata e molto dipendente, diciamo, dalla domanda estera. Quindi rispetto ad altre regioni abbiamo elevati rischi, ma non così, diciamo, differenti da quelli delle principali regioni del centro-nord.
Diciamo che abbiamo due potenziali assi nella manica. Uno è l'amore di Trump per Meloni, questo che l'abbiamo abbastanza...
Vedremo
se è così. E la seconda è che l'America è sempre stata molto appassionata del nostro vino, del nostro olio, insomma dei prodotti toscani in generale, quindi probabilmente questo autogol potrebbe non avere, un seguito reale, stando tra propaganda e decisioni.
Ce l'auguriamo.
Ce l'auguriamo. E con questo augurio io la ringrazio, le auguro buon proseguimento.
Ringrazio. Buonasera.
A lei, arrivederci.
Intercity Winter 2025 presenta Tondelli Reading terza edizione, a cura di Bruno Casini al Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino in collaborazione con l'associazione 80 Remix. Sabato 1 febbraio alle 20:30 una serata dedicata allo scrittore Pier Vittorio Tondelli con letture e performances. Partecipano Crickets Lullaby, Alderiano Primadei, Sara Maggi, Betty Barsantini, Dimitri Milopoulos, Barbara Pignotti, Michele Rossi, Paolo Baldi, Nicola Vannini e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@teatrodellalimonaia.it.
La città del teatro Cascina. Mercoledì 5 febbraio alle 21, Marta Cuscuna in Corvide, sguardi di specie, darà vita a sorprendenti corvi ironici disincantati e pronti a svelare il nostro cammino verso il collasso del pianeta. Creati per La fabbrica del mondo di Marco Paolini, questi esseri meccatronici, fatti di componentistica industriale e freni di bicicletta, offrono uno spettacolo dove ogni gesto è pura energia umana. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Porte aperte all'Institut Français di Firenze. Vieni a trovarci e scopri tutta la nostra offerta formativa. Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 16. Presentazione dei corsi e delle certificazioni linguistiche. Giochi pedagogici e non. Karaoke, atelier per bambini e pausa golosa. Vieni a conoscere gli insegnanti e scopri come il francese può rivoluzionarti la vita. Promozione speciale Porte aperte. Iscriviti ad un corso collettivo in presenza. Ti regaliamo le spese di segreteria. Info e programma completo su institutfrancais.it.
Controradio.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go?
Alle 18.55 riprendiamo il discorso, direi economico, perché parliamo di fatturato dei filati italiani, siamo alle porte con Pitti e per il comparto prosegue questa dinamica negativa degli ultimi anni, lo afferma Confindustria Moda in base ad elaborazioni del suo ufficio studi economici rese note proprio alla vigilia di questa vetrina, la più importante fiera italiana di settore in programma alla Fortezza d'Abbasso dal 28 al 30 gennaio. Secondo il centro studi, per il fatturato 2024 è atteso un calo del 6,2%, raggiungendo i 2,7 miliardi di euro. Il calo ha coinvolto tutti i comparti della filatura, dunque laniera, cotoniera, liniera. Riguardo al commercio con l'estero, poi si stima una perdita annua delle esportazioni nella misura del 4,1%. Allo stesso tempo le importazioni dovrebbero calare, così giusto per non compensare, del 15,1%. Insomma, andamenti che porterebbero il fatturato con l'estero 833 milioni di euro, mentre l'import dovrebbe scendere a 797 milioni. Anche il mercato interno, insomma, risulta in peggioramento di ben del 12,2%. Tra le 114 aziende in mostra Pitti filati c'è anche un cospicuo numero di marchi pratesi. Insomma, lo sappiamo, il distretto pratese è fondamentale per la Toscana, 29 filature, cui si aggiungono altre imprese di settori collaterali di servizio, che alla fiera mostrano i risultati di questa ripartenza molto attesa dopo l'alluvione che ha colpito il distretto nel novembre del 2023. Solo Prato contiene 80 aziende dei filati con circa 2000 addetti diretti, e nonostante il momento non brillante le aspettative comunque sono buone, dice l'imprenditore Stefano Borsini, componente del comitato tecnico di Pitti Immagine. Il centro studi di Confindustria Toscana Nord ha anche evidenziato per i mesi scorsi un ritorno a una sorta di normalità dopo il blocco causato dalle esondazioni, quindi si parla di un trimestre, il quarto trimestre 2024, che ha registrato un volume di produzione di filati a quota più 4,5 rispetto allo stesso trimestre del 2023. Ma, e conclude così, le preoccupazioni restano. A proposito di preoccupazioni, direi che possiamo parlare di un altro versante, quello del caro affitti. Lo facciamo subito con Fabio Seggiani, che è il segretario generale del SUNIA, il sindacato degli inquilini CGIL. Buonasera, Seggiani.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, i numeri non ci danno mai ragione in questo momento, cioè insomma non rispondono alla nostra speranza di crescita, sono allarmanti sotto vari profili. Firenze off limits, ormai stiamo collezionando una serie di trend negativi, dall'economia toscana in drastico rallentamento alla sicurezza e ora al caro affitti, che non è certo una novità, insomma ci portiamo dietro questa spada di Damocle da molto tempo. Qual è la realtà su questo fronte? Quanto costa abitare a Firenze e quanto soprattutto incide sul reddito familiare?
Costa tanto, costa troppo soprattutto per la classe media. Qui appunto stiamo parlando di affitti, di un caro affitti che riguarda famiglie monoreddito o anche con due redditi, che non riescono più ad abitare la città e che sono costretti a spostarsi in periferia. Questo comporta ovviamente una lievitazione dei prezzi degli affitti anche nella periferia fiorentina, soprattutto sulle vie di accesso alla città più servite ovviamente dei trasporti, mi riferisco a San Via ovviamente.
Quando dice allora, tanto, per quantificare, mi perdoni, quanto siamo?
Tanto vuol dire che un costo di un affitto o di un mutuo di una casa, insieme alle bollette, che anche quelle incidono in maniera pesante sull'aumento appunto dei costi casa, non dovrebbero superare per regola il 25% del reddito complessivo di una famiglia, del nucleo familiare. A Firenze siamo mediamente fra il 45 e il 50%.
Depauperamento proprio progressivo e costante.
È chiaro che segue una politica dei redditi che appunto vede i salari fermi da 30 anni nel nostro paese, mentre la dinamica degli affitti subisce l'inflazione, subisce il tiraggio degli affitti brevi, e quindi soprattutto una città turistica come Firenze, ovviamente questo è un moltiplicatore.
Naturalmente.
Evidente.
Questo però nasconde anche tutta un'altra serie di problemi, perché il caro affitto va a braccetto anche con tutta una serie di contratti di locazione, di questioni legate agli affitti brevi, al turismo, no?
E certo, se guardiamo i dati ci dicono ovviamente che c'è una diminuzione degli sfratti, ma questo dato, se noi lo dobbiamo obbligatoriamente legare al numero dei contratti, perché se calano i contratti di locazione è, diciamo, è normale, fra virgolette, che calino anche gli sfratti, no? È una dinamica dei numeri ovvia.
Certo.
E noi vediamo che gli sfratti sono fermi come percentuale rispetto ai contratti di affitto, ma diminuiscono drasticamente gli affitti a lungo termine, mentre stanno aumentando parimenti i contratti transitori, che sono, che dovrebbero avere delle regole ferme rispetto alla transitorietà, e che, diciamo, il dato, i numeri ci dicono che nei contratti transitori c'è anche, ci sono anche contratti che non sono veramente transitori.
Ora, questo ci riporta anche un po' alle promesse già di Nardella, quando ancora lui era sindaco di Firenze, diciamo, poi ha passato il testimone a Funaro, e avevano, se ricordo bene, applicato una riduzione dell'IMU per chi aveva un immobile in area UNESCO, insomma avevano attivato una serie di misure per disincentivare questi affitti, queste locazioni brevi, naturalmente per poter invece foraggiare l'affitto di tipo residenziale. Poi c'è stato anche di recente gli emendamenti al testo unico sul turismo da parte della Regione Toscana, ma tutte queste manovre, insomma, non bastano o comunque non sono già una buona partenza per poter arrivare a una soluzione?
Sì, sono tutte leve che vanno azionate in un percorso di obiettivo. Se l'obiettivo è quello di riconquistare spazi dedicati all'abitare, cioè all'abitare sostenibile, quindi a Camera concordato, noi bisogna che la legge regionale legata alla regolamentazione, alla limitazione degli affitti brevi venga trasferita al comune, appunto, è uno strumento, la regione consegna ai comuni. A questo deve essere legata anche una politica fiscale sull'IMU che diciamo sostenga anche le piccole proprietà e le proprietà ad affittare a lungo termine, quindi a canone concordato, perché oggi, se la guardiamo, se la lettura dei proprietari, dei piccoli proprietari, poi sottolineo che le proprietà non sono tutte uguali, chiaramente c'è il proprietario che c'è una casa sudata, una visa, ci sono fondi speculativi internazionali che comprano e che hanno comprato pezzi importanti di città, e sono diversi, ma è chiaro che bisogna che l'obiettivo sia per tutti quello, e su quello si lavora con vari aspetti per riuscire a riconquistare spazi abitativi, renderli sostenibili con affitto e soprattutto a canone concordato, che è un lungo termine, e quindi consente alle famiglie, ai lavoratori e lavoratrici di continuare ad abitare a Firenze, magari tornarci ad abitare a Firenze, perché una città senza abitanti
non è una città, non è una città
che muore.
Certo. Come SUNY avete lanciato un appello, se non sbaglio, comunque avete richiesto soluzioni tipo i patti territoriali.
Noi siamo in trattativa con le controparti, con le nostre controparti, con i sindacati inquilini, i sindacati proprietari, proprio per avere uno strumento, per determinare uno strumento che possa consentirci di andare a ragionare con le amministrazioni comunali e quindi tornare a parlare di politiche abitative nel senso in cui che dicevo prima, di quali sono le possibilità da mettere in campo per riuscire a riconsegnare la città ai fiorentini
e ai loro abitanti. È chiaro, grazie allora a Fabio Seggiani, veramente buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie a voi.
Dal 27 gennaio torna Aurora di Sera, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Paola Minaccioni, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Rocco Papaleo. Lunedì 27 gennaio, Paola Minaccioni è la protagonista di Elena la Matta, una storia vera tutta al femminile, coinvolgente e di grande impatto emotivo. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano 5 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 9200 tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la Fibili e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze e il bivio della Fibili provenendo dalla 12 in direzione sud. Fino al 18 marzo uscita chiusa a Livorno Aurelia provenendo da Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
E alle 19.06 riprendiamo il filo, diciamo, di questo notiziario che ora vede un piccolo assaggio di politica, perché il Nazareno ha commissionato un sondaggio per saggiare il gradimento dei toscani sul governo regionale e anche su Eugenio Giani. Con un risultato positivo la candidatura si potrà annunciare in primavera, mentre resta in salita la strada per costruire il campo largo. Allora sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Alle prossime elezioni regionali mancano meno di 9 mesi. Si voterà quasi certamente ad ottobre, perché la Meloni non accetterà mai di far slittare il momento elettorale sperando di avere ancora il vento in poppa. Nel frattempo il PD nazionale ha commissionato un sondaggio sull'operato del presidente della regione toscana Eugenio Giani, modo a dir poco singolare per riconfermare la sua candidatura. Ed è evidente che, essendoci di mezzo l'estate, i giochi dovranno chiudersi in primavera con il nome del candidato e con la coalizione. Passaggio quest'ultimo che continua a presentare grosse criticità. A breve l'incontro del cantiere, voluto dal segretario regionale del PD Emiliano Fossi, sempre a giorni l'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, ci sarà anche Giuseppe Conte per decidere cosa fare. Alleanza Verde Sinistra non vuole Renzi, che da parte sua ha già detto di voler stare dentro il famoso campo largo, che invece Calenda ha sconsigliato, parlando con Giani di perseguire campo largo stanne alla larga, sembra abbia detto, anche se c'è già chi si chiede Calenda chi. Certo, si potrebbe scrivere un programma innocuo che possa accontentare tutti nella fase elettorale, ma poi cosa accadrebbe al momento del governo su rifiuti, aeroporto, energia rinnovabile e via così, parlando di altri temi sensibili, strategici e divisivi per un campo largo? La strada per la coalizione sembra ancora tutta in salita, e lo sanno anche a destra, proprio perché il candidato di Fratelli d'Italia, Tomasi, continua a non convincere Lega e Forza Italia. Tomasi che nel frattempo incontra il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, per provare ad allargare il campo del centrodestra, che a sua volta Del Ghingaro aveva già incontrato Cecilia Del Re di Firenze Democratica. Grande la confusione sotto il cielo della Toscana, anche se per poco. La primavera è praticamente domani.
Il noto fotografo Massimo Sestini, che si trova tuttora ricoverato all'ospedale di Trento in seguito a un incidente durante un'immersione alla Varone, rimane in prognosi riservata. Quanto si apprende, le sue condizioni sono stabili, la situazione resta critica a causa di una sindrome da distress respiratorio acuto, ARDS polmonare, caratterizzata da un processo infiammatorio a carico dei polmoni che compromette la funzionalità degli alveoli e la loro capacità di assimilare ossigeno dall'aria inspirata.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E allora avevamo anticipato l'inizio della nostra newsline di una storia tutta dedicata al giorno della memoria, ricorrenza internazionale dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah. Questa data è stata scelta perché segna il giorno in cui nel 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. E il giorno della memoria è stato ufficialmente istituito in Italia con la legge 211 del 2000 e riconosciuto a livello internazionale dalle Nazioni Unite nel 2005. Molte le celebrazioni, come avete sentito, e anche le iniziative in tutta la Toscana, così come le testimonianze dei pochi sopravvissuti ancora in vita. A questo abbiamo dedicato il nostro podcast che trovate su controradio.it e la storia della Newsline. Le voci che sentirete sono quelle di Mauro Cristiani, autore del libro In Silenzio, da Firenze alla strage di Traunbritzen, e del presidente della comunità ebraica di Firenze, Enrico Fink, che parla in merito alle polemiche che hanno visto in altre città italiane le comunità ebraiche divise da altre realtà come Ampi e Aned, e lo fa per ribadire che le divisioni che si sono verificate altrove rispetto a Firenze, insomma, come erroneamente scritto da alcuni quotidiani, non ci sono state. Sentiamo.
Silenzio racconta la storia di un particolare internato militare italiano. Nel caso di Antonio Cesari, lui era un giovanissimo ragazzo fiorentino mandato in guerra anzitempo, che si trovò l'8 settembre a Venezia, sbandato come tanti altri, venne deportato in Germania e di fronte alla domanda vuoi continuare la guerra a fianco dei tedeschi e quindi alla libertà e quindi tornare in Italia con la Repubblica di Salò, sentendosi già tradito una volta dallo Stato, non fidandosi, fece la scelta che tantissimi altri, furono oltre 600.000 gli internati militari italiani, fecero, ovvero sia rifiutarono questa proposta e si trovò per un anno e mezzo a lavorare in una fabbrica bellica, in un campo di lavoro nel quale le condizioni erano terribili, come potete immaginare. Un suo compagno di branda morì di fame, c'erano malattie, ma questo è nulla rispetto a ciò che successe poi al momento della liberazione. Cioè oggi ricorrono gli 80 anni della liberazione di Auschwitz, ma alcuni posti non erano ancora liberati. Siccome la guerra continuava intorno, dissero non vi fidate, non rimanete qui, vi proteggiamo noi. Questa protezione in realtà non fu così efficiente, perché la mattina del 23 arrivarono dei nazisti che, per pura crudeltà rispetto agli italiani che vivevano come traditori, quasi fosse appunto l'alibi per poter dire stiamo perdendo, la nostra disfatta è colpa vostra, li raggrupparono, si sta parlando di 130 ragazzi, 130 persone, e vennero incolonnati, portati fino a una cava di sabbia dove li attendevano una serie di mitragliatrici poste in alto, che cominciarono a sparare implacabili finché tutti non furono morti, o almeno apparentemente morti, perché lui piccolino con il corpo di altri cadaveri che lo coprivano riuscì a fingersi morto, vennero seppelliti, quindi passò un'intera notte sottoterra e poi riuscì la mattina dopo piano piano a scappare, riuscì a tornare in Italia dove lo attendeva una beffa quasi ancora peggiore, ovvero sia una volta tornato in Italia si presentò al comando della marina in cui era inquadrato e gli disse però, ma tu risulti un imboscato perché sei sparito per un anno e mezzo. Per cui pensate alla beffa di uno che ha passato una notte sottoterra e deve finire la leva facendo 6 mesi sott'acqua a sminare le mine nel Mediterraneo tra Civitavecchia e la Sardegna. Un dolore che lo ha portato per 50 anni a non raccontare più a nessuno la sua storia.
È uscito l'altro giorno, si attribuiva a Firenze una divisione tra comunità ebraica e Ampi, è uscito purtroppo anche su altri giornali e su altre testate, ieri tutti giù, ma appunto qui a Firenze c'è un percorso saldo, pluridecennale, non è merito soltanto della dirigenza attuale, mio o di Vania Bagni per l'Ampi o Lorenzo Tombelli per l'Aned, è merito di tutto un percorso che si fa da tempo in questa città con anche le istituzioni. E noi siamo insieme nella diversità, nel dibattito anche sincero che a volte c'è su certi temi, ma un fronte democratico antifascista è unito, forte ed è fondamentale. Siamo insieme oggi, saremo insieme per il 25 aprile, per tutte le varie manifestazioni del calendario della Repubblica. Ci ho detto, è vero, sono sicuramente questioni su cui è giusto discutere. La comunità non rifugge dal discutere la guerra di cui speriamo di stare vedendo un inizio di fine con questa tregua di questi giorni. Stiamo molto attenti a non mescolare e a non sostituire al giorno della memoria, che come dicevo ha un'importanza molto specifica per la tenuta antifascista del nostro paese, e non sostituire a quel giorno, a questa rievocazione, altro, ma non ci tiriamo indietro assolutamente, anzi io credo che questa sia la voce che deve alzarsi con forza e che viene dimostrata dal fatto che siamo in dialogo insieme, accanto, con sensibilità diverse, con associazioni come ANPI eccetera. La voce che deve uscire forte da Firenze è quella della ricerca del dialogo, delle parole di pace. Io dico sempre, diffidate da tutte quelle visioni che ci sono da entrambe le parti, posizioni che vogliono la pace, ci sono da entrambe le parti posizioni che invece vogliono la vittoria, che ritengono che la regione stia da una parte sola. Diffidate di queste ultime, lavoriamo per rafforzare in entrambi i campi chi desidera trovare pace, anche tra Israele e Palestina, e non dimentichiamo appunto che il nostro ruolo qui nel nostro paese è quello di costruire un dialogo fra le realtà, che parte da una riflessione, di nuovo, sul nostro passato, sulle pulsioni che spesso hanno la forma dell'antisemitismo che emergono nel nostro paese.
Ecco il tappeto che ci porta diretti verso il tempo. Intanto un'allerta arancione della Protezione Civile della Toscana per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, sulla Toscana nord-ovest. Codice arancione anche per rischio idraulico, reticolo principale, dalla mezzanotte alle 14 di domani sull'area lunigiana, gialla sulla Toscana settentrionale. Sempre dalle 18 di oggi alle 14 di domani, allerta gialla per temporali sulla Toscana settentrionale e per mareggiate su costa centro-settentrionale e arcipelago dalle 11 fino alla mezzanotte di domani, e infine per vento forte sulla costa centro-settentrionale, arcipelago Alto Mugello e Val Tiberina per tutta la giornata di domani. Vediamo nel dettaglio: perturbato, nottetempo, al mattino piogge o temporali sparsi in trasferimento dal nord-ovest al resto della regione, neve solo sulle cime più alte dell'Appennino. Cessazione dei fenomeni su gran parte della regione dalla tarda mattinata, ad eccezione del nord-ovest, dove permarranno delle deboli precipitazioni nevose oltre i 1200-1300 metri. I venti saranno moderati di scirocco in rotazione a libeccio, forti su costa, arcipelago, crinali, appenninici e sottovento ad essi. I mari molto mossi fino ad agitati a nord di Capraia, le temperature minime in aumento e miti per il periodo, le massime stazionarie o in calo e calo termico più accentuato in serata. È davvero tutto alle 19:17, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio anche Giustina Terenzi per avermi assistito in questa newsline. L'informazione come sempre torna domattina alle ore 8 da Sandra Salvato. Un buon proseguimento di serata.
Newsline sera.